Un caro saluto a Gloria Peduzzi e agli ascoltatori di Fly Mag. Con grande piacere scelgo una pagina dal mio romanzo L'inganno dell'Ippocastano per tenervi un po' compagnia in questi giorni sciagurati. Non sono un lettore, per cui mi scuso della imperizia. Il romanzo è L'inganno dell'Ippocastano ed è pubblicato da Tea Edizioni in edizione tascabile. Senza poter immaginare che sarebbe diventato il luogo del suo assassinio, Ascanio Restelli aveva deciso di acquistare quella grande casa costruita sul finire dell'Ottocento, quando Roma non si estendeva molto oltre il Tevere. Voleva mettere la giusta distanza tra sé e la confusione del centro storico. Difficile che su quel viale tortuoso, in salita e senza uscita, dove nel corso degli anni si erano ritirati i romani carichi di soldi, si inerpicassero auto meno che lussuose, Bentley, Jaguar, BMW, Ferrari, utili a condurre orgogli, malumori, ambizioni, meschinità, scrupoli a spasso rombante per la città. I cancelli delle ville, immerse nel verde e perciò invisibili al di là delle mura di cinta, non avevano citofoni con i nomi dei proprietari, al massimo targhette di marmo o di ottone con denominazioni poco fantasiose. Villino dei Glicini, Villa dei Fiori, Casina delle Rose, romanticismo onomastico in pieno contrasto con l'attitudine affaristica che aveva portato i residenti di quelle sontuose dimore ai vertici della politica, della dirigenza statale e dell'imprenditoria italiane. Una generosa porzione del gotha nazionale risiedeva in quei paraggi frondosi, alle pendici del monte, a pochi passi dal tribunale. A quell'ora di notte, con le finestre tappate per via del gelo invernale, nelle stanze stracolme di pezzi d'arte e di antiquariato, non giungevano neppure gli ovattati rumori del traffico. La coppia di domestici italiani al servizio del commendatore, nominato un paio di anni prima dal Presidente della Repubblica in un empito di ben guidato ottimismo, trascorreva la notte nella casina sul retro oltre il boschetto di cedri del Libano, pini, magnoli e alberi da frutto. Più o meno dalle 10 della sera, dopo che la signora Elide aveva riassettato la cucina e la sala da pranzo e dopo che il marito Nazareno aveva nutrito e liberato i cani, il vecchio Restelli rimaneva solo per la notte, padrone assoluto degli appartamenti dislocati su tre piani, con stanze disabitate da anni. Di rado lo raggiungevano amici per una partita di scopone scientifico o quattro chiacchiere moderatamente alcoliche. Non quella maledetta sera. Si sentiva bene, nessun coetaneo poteva vantare oltretutto le sue performance sessuali con donne tanto più giovani, non necessariamente professioniste. Con quelle c'era molta meno soddisfazione, anche se non si potevano certo definire santarelline le tipe che si portava a letto in cambio di un favore, di un gioiello, di un'auto, di un appartamentino. Ricompense scelte dal commendatore in base alla durata della frequentazione o della dose di umiliazione che infliggeva alla malcapitata quando la abbandonava. L'ultima conquista, se conquista poteva definirsi, era la moglie di un direttore di quotidiano con una spiccata propensione al gioco d'azzardo. All'inizio se l'erano spassata tra viaggi e appuntamenti veloci. Dopodiché Restelli aveva protratto la relazione come da progetto iniziale per usarla. Il bracciale che la signora sfoggiava da un paio di settimane se l'era guadagnato nel bagno di un noto ristorante nei pressi del Colosseo, assecondando una fantasia improvvisa del commendatore, così si diceva. Aveva tanti soldi Restelli, ma spenderli gli dava piacere solo se nel farlo poteva procurarsi la gioia di marcare il territorio come fanno i leoni nella savana con l'urina. Di certo rifletteva sulla messe di denaro prodotta dalle sue imprese e sulle tattiche per preservarla o farla crescere quando venne preso dal sonno improvviso. Questo sì, sintomo dell'età avanzata. Quasi subito prese a russare forte, con la testa piena di capelli candidi reclinata sulla poltrona di cuoio e il sigaro appena acceso tra le labbra. Il sonno profondo, al pari di un'anestesia, evitò a Restelli di percepire l'affondo della lama che gli squarciò la gola da orecchio a orecchio. Nessun dolore, solo un gorgoglio e il fluire del sangue a fiotti, poi il buio, senza sogni né incubi, e il telefonino che il vecchio aveva nella tasca dei pantaloni squillò.